Grazie Maurizio per spunti di grande importanza e ricchezza. Chiamo Niccolò Cuffini che interverrà a partire dal percorso di inchiesta dentro l'Università di Bologna. Adesso non... sta arrivando il colore. Io invito ovviamente tutti altri interventi segnati, tutti coloro che vogliono intervenire a segnalarmelo e poi parleranno.
Parto subito dicendo che magari a differenza di altre esperienze che sono state raccontate fino adesso, anche per un motivo molto semplice, per cui tendenzialmente l'esperienza di lotta in qualche modo e di ricerca magari dentro l'università hanno avuto più risonanza, quindi non starò magari a narrare in termini di episodi quello che è successo, poi magari informalmente volentieri quindi possiamo scambiare opinioni eccetera, però cercherò dal lato di motivare, come nell'introduzione veniva fatta, il perché l'università come luogo nel quale in qualche modo praticare percorsi di inchiesta e con ricercanti, e dall'altro brevemente, scusatemi se magari taglierò un po' con l'accetto alcune questioni, spero non troppo, trarre alcune somme, se vogliamo, da quelli che sono stati gli ultimi 4 anni, quindi prendo il 2008 e l'onda come momento primo di emersione di un movimento dentro l'università, che fino ad oggi trarrò alcune brevissime riflessioni, somme date dallo stare con ricercante dentro i movimenti, e dall'altro anche legandomi quella che non è un'ipotesi, ma possiamo dire un fatto prodotto alle lotte, questa seconda generazione precaria che in qualche modo abbiamo visto in moto nelle piazze, nelle occupazioni di questi ultimi, se vogliamo, anno e mezzo, due, quindi provare a ipotizzare alcune ipotesi sulla tendenza, che questo tipo di nuova soggettività e informazione potrebbe dire e produrre. Allora, molto brevemente, in questo modo l'università come terreno di investimento militante strategico, da un lato, perché sono i luoghi in cui oggi, riprendo un po' una categoria alquatiana, si fa in maniera veramente forte una distruzione di quelle che sono le capacità umane attive viventi, e in cui si gioca un terreno di scontro molto avanzato nel tentativo di misurare, di racchiudere il sapere, che invece in qualche modo il sapere vivo costantemente cede, rompe questi tentativi di misura, e dall'altro università in qualche modo guardate come aziende nelle quali si produce una merce, il sapere per l'appunto, che oggi è sempre più centrale per i processi di valorizzazione. Detto questo, appunto riguardando un po' quelli che sono stati questi ultimi anni, che hanno avuto momenti molari di lotta di conflittualità e decisamente importanti in Italia, ma non solo, perché bisogna anche riappropriarsi e ribaltare un punto di vista che purtroppo anche dentro i movimenti, in particolare nell'ultimo anno e mezzo, ha preso piede, ossia che in qualche modo le riforme, che ormai sono riforme permanenti, continue per quello che riguarda l'università, le riforme siano in qualche modo attivatori di lotte, in quanto gli studenti si mobiliterebbero per difendere l'università come istituzione pubblica. Questo è in qualche modo che non è ideologico, ma è anche frutto appunto dell'inchiesta che abbiamo portato avanti, in particolare quest'anno, in cui sicuramente invece picchi molari non si sono dati. Questo continuo riformare credo che possa essere interpretato in qualche modo come un tentativo di disarticolare, di distruggere, di attaccare quelli che sono la capacità del sapere vivo, per l'appunto, di ricreare costantemente spazi di autonomia, spazi di sabotaggio dentro quelli che sono appunto i tessuti produttivi del sapere. Quindi anche riuscire a leggere questo questa dinamica secondo me è molto importante, e non è un caso che in qualche modo il governo, che in qualche modo si fa portatore di una grandissima ipostatizzazione, possiamo dire, per cui la tecnicità, quindi la neutralità del sapere agita come strumento di attacco per le condizioni di vita, e non è un caso che questo governo attacchi i fuori corso, che sicuramente sono anche un esempio invece di, diciamo, riappropriazione anche di tempi di studio e di vita. Quindi anche indagare nell'inchiesta quelli che sono poi, al di là di quello che può essere l'autoformazione come dispositivo politico dell'organizzazione, non sto parlando di questo, ma individuare nell'inchiesta dove si produce formazione autonoma, dove i comportamenti indicano che c'è un'endogeneità nella formazione e una riappropriazione di quel sapere che costantemente viene invece espropriato, catturato e messo a valore in altre forme. Quello su cui non mi ci soffermo troppo, ma sicuramente centrale, non mi ci soffermo perché già Gigi l'ha introdotto, quello che però secondo me è stato veramente interessante e che ci parla, diciamo, dell'avvenire delle lotte, è che dentro la crisi, in pochissimo tempo, con una temporalità che non è stata sicuramente né lineare né credo neanche ciclica, ma come dire, si è data per attese, rarefazioni temporali, poi improvvisi, a volte salti verticali verso l'alto, la composizione delle lotte è sicuramente mutata. La composizione dell'onda 2008, un movimento sicuramente ricco, importante, ma anche carico di ambivalenze, in qualche modo la meritocrazia che oggi viene, diciamo, usata e agita come modo per rigerarchizzare, ridisciplinare, dividere questa, diciamo, forza lavoro, che però appunto questa meritocrazia in qualche modo dentro il movimento dell'onda era un elemento che anche diciamo così dentro appunto il movimento si affacciava nel giro già di 2 anni, quindi nell'altro, diciamo, picco alto di lotta del 2010 era già scomparso, e credo che questa cosa vada letta sia come in qualche modo anche acquisizione di consapevolezza di quella perdita di futuro eccetera eccetera, ma anche perché proprio chi concretamente faceva le lotte era mutato, aveva preso protagonismo una generazione, non si parla chiaramente sociologici, ma per capirci, di giovani, di precariato giovanile, che in qualche modo vede, e questo lo ripeto sempre anche un po' come frutto dell'inchiesta che abbiamo fatto, ma anche come proposta, come ipotesi per proseguire questo percorso nei prossimi mesi, non vede più l'università giustamente come ascensore sociale, non vede più l'università in qualche modo in maniera, se vogliamo così, un po' semplicistica, come luogo appunto del sapere, come qualcosa di sacro e superiore, ma inizia ad acquisire anche, come dire, una capacità strumentale, di guardare con strumentalità all'università, a questo tipo di istituzione, quindi anche a rapportarsi di conseguenza con questi tipi di passaggi. In qualche modo, sempre per magari legarmi un po' anche al dibattito di stamattina, uno degli eventi, lo dico come battuta ovviamente, come il 14 dicembre, quello che abbiamo chiamato il fuoco della conoscenza, ci ha fatto riutilizzare una frase sempre di Romano Alquati, quel non ce l'aspettavamo ma l'abbiamo organizzato, ecco, quello è stato sicuramente una prima potente immersione, una prima potente rottura che credo nei prossimi anni è plausibile che, come dire, si intensificherà quel tipo di espressione conflittuale di questa figura precaria che chiaramente accede all'università, ma in qualche modo si colloca anche a bordo di un'università che sicuramente è immediatamente inserita dentro la metropoli, quindi che non ha confini rigidi, ma come dire, frontiere che si affacciano e si intrecciano con la metropoli. Questa seconda generazione, dicevo, che sicuramente è stata protagonista di un po' tutto, diciamo, il periodo 2010-2011, che possiamo proprio nel momento, diciamo, del termidoro della restaurazione che stiamo un po' vivendo, dire è stato il primo grande prova di protagonismo da parte nostra, diciamo così, contro la crisi. Ecco, questa composizione cognitiva giovanile sicuramente l'abbiamo vista assaltare la Torre di Toris in Inghilterra, l'abbiamo vista nel fuoco della Grecia, l'abbiamo vista in Italia, l'abbiamo vista in prima fila in Tunisia, quindi sicuramente ha costituito la prima linea, diciamo, il primo punto fronte di conflitto, e credo che su questo tipo di generazione sicuramente continuiamo a scommettere. E sempre per dare ulteriori, diciamo, spunti di inchiesta, sarà molto interessante vedere come questi giovani, che per lo più sono ancora o sono stati o sono ancora, diciamo, le scuole superiori, che tipo di comportamenti, che tipo di razionalità e logica riproporranno all'accesso all'università. Questo è sempre il proposito che ci diamo per il prossimo anno, cercare di indagare come queste forme, questa socializzazione alla precarietà, ma anche al conflitto, in questo modo, che verrà avrà dentro l'accesso universitario. Chiaramente, concludo, scusate se non so se è stato lungo, se è ancora un tempo. Chiaramente una delle domande che rimangono, che poi è forse sempre la grande domanda che però rimane in evasa, che costantemente ci siamo posti e ci continuiamo a porre, quella di che tipo di dispositivo di tecnologia umana organizzativa poter costruire insieme a questo tipo di soggettività, ossia una forma che in qualche modo dentro questo tipo di composizione, dentro queste tipo di, anche di contraddizioni che si stanno dando contro, ma anche in qualche modo alludendo, no, a un oltre, sempre per riprendere quel dentro contro oltre che a casa va essere un'altra delle bussole con le quali ci orientiamo, come immaginare e come costruire nel processo di ricerca forme, diciamo, stabili di autonomia, forme stabili anche di contropotere. Credo che sia stata un po' la conclusione del dibattito di stamattina, che penso vada anche, insomma, un po' ripresa nella discussione magari anche che seguirà dopo, anche nei prossimi giorni, consapevoli che sicuramente non abbiamo, come dire, ricette preconfezionate, non abbiamo nessun modellino da applicare, ma tanta, appunto, ricerca da sviluppare, e sicuramente dentro l'università, dentro il mondo della formazione, credo che anche nei prossimi anni si giocheranno, insomma, alcuni dei livelli più importanti per poter rimmaginare di togliere alcuni dei tappi che sempre nell'introduzione di questo pomeriggio venivano individuati. Lì sicuramente se ne possono togliere molti e aprire nuovi, diciamo, squarci in questo presente. Grazie.
Grazie anche a Nicolò. Sì?
Sì, sì. Aspetta che ti do... No,
Guardi, una cosa rapidissima, è una domanda, altrimenti una sollecitazione. Se avete affrontato il tema in merito alla seconda generazione, tu hai parlato della deterritorializzazione, no? Quindi questo legame comunque fluido con gli spazi, con il rapporto metropolitano, no? La seconda generazione, cioè i ragazzi delle scuole superiori di cui ho parlato, sono sicuramente proiettati verso l'estero in maniera molto forte. I programmi Ulisse, i programmi Erasmus nell'università hanno sempre più spazio. In che modo si può indagare questo rapporto e come può andare a incidere su un meccanismo, da un lato, di internazionalizzazione delle lotte, dall'altro di raccolta di informazioni, esperienze, anche di, come dire, in un certo senso di studio di quelle che sono le esperienze che stanno all'estero, e poi andare a incidere sulle conflittualità e gli spazi che vai ad aprire dentro ai rapporti sociali e dentro gli spazi del sapere nella nostra università. Grazie.
Ma diciamo che, insomma, sicuramente non è che posso dare risposte, però, insomma, ti cito un esempio che ho, come dire, imparato in questi giorni, che è estremamente interessante da questo punto di vista, su come in qualche modo la mobilità può essere agita come strumento di sottrazione da un lato, ma anche poi di attacco, di reputazione dall'altro, perché è uscita, insomma, anche sui giornali il fatto che le università inglesi si stanno ponendo un problema grosso, perché lì c'è stato uno dei, degli esempi di insolvenza veramente praticati su un livello quasi di massa, perché tantissimi giovani studenti europei, non inglesi, sono andati a studiare appunto in Gran Bretagna, quindi hanno chiesto prestiti, si sono indebitati per poter studiare in Gran Bretagna, molto semplicemente avendo chiesto questi prestiti all'università, quando se ne sono andati, semplicemente non hanno ripagato il debito, e non esistono in questo modo, in questo momento, strumenti giuridici per perseguirli al di fuori, evidentemente, credo, del Regno Unito. Quindi questo, ripeto, in questo modo non è sicuramente una risposta alla tua domanda, però un'informazione credo che va presa in termini di interesse, anche di possibile forma di inchiesta da fare fuori dei nostri confini, perché è sicuramente un esempio importante. E inoltre, sempre guardando fuori, diciamo, dallo scenario italiano, credo che un altro intervento, poi abbiamo avuto anche la possibilità, per fortuna, di confrontarci con alcuni compagni degli Stati Uniti su questo, perché mentre magari in Italia ancora il tema del debito studentesco non è in qualche modo così rilevante, ripeto ancora, perché credo che in tendenza sicuramente lo diventerà, però negli Stati Uniti sicuramente il tema del debito sta giocando un ruolo sempre più centrale. Non è un caso che anche nelle elezioni, insomma nella campagna elettorale americana, anche ieri, oggi, insomma, Obama abbia preso quel tema fra i vari, perché insomma si parla che sia per diventare la nuova bolla che potrebbe esplodere dopo quella di mutui subprime. Quindi anche lì non è che non ha risposto, perché volevo dirlo prima, me ne ero scordato, anche negli Stati Uniti, che il tema dell'indebitamento studentesco ci porti, come dire, nuovamente a focalizzarci su l'università come luoghi nei quali sicuramente si stanno, come dire, convogliando, si stanno conformando scenari conflittuali che sicuramente nel futuro, sicuramente è un'ipotesi sulla tendenza, che nel futuro porteranno nuove esplosioni, insomma, conflittuali. Non so se ho risposto, magari ne parliamo dopo a voce.
Io chiamo l'intervento che ho segnato qua, è Vittorio, della libreria autogestita della Statale di Milano.
Va bene, mi sostenete.
Qua continua a prendere gli interventi, poi magari tra un po' facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo con la seconda.
Sì, ecco, il nostro percorso di inchiesta in realtà è iniziato nel momento stesso in cui è iniziato il nostro percorso politico in quanto collettivo, cioè prima di occupare la libreria. Sondare quelli che erano le esigenze e i bisogni degli studenti della nostra università, abbiamo pensato di scrivere un questionario e di distribuirlo in 600 copie a tutti, appunto, gli studenti, senza, insomma, un campione preciso, ma così un po' a braccio, e tramite quello decidere quali erano i servizi principali da includere all'interno della nostra libreria. Niente, il lavoro di inchiesta, insomma, è stato, secondo me, parecchio interessante, diciamo, i risultati che ha dato, non tanto per quanto riguarda, insomma, le statistiche o il dato in sé. Già avevamo pensato, avevamo immaginato quali erano i servizi che gli studenti avrebbero voluto, insomma, che noi sopperissimo invece dell'università. La cosa davvero interessante è stata il metodo, diciamo, dell'andare a parlare con studenti come noi, che però non sono studenti militanti, diciamo. Ha permesso questo modo di abbattere, diciamo, una serie di barriere è una dicotomia che è quella tra il militante e il non militante, che a livello secondo me universitario troppe volte si risolve in una sì, in un deterrente, tra forze cancerogeno anche di mobilismo, ecco, per quanto riguarda i gruppi che circolano nelle università, i collettivi, i gruppi militanti. Quindi la ricerca come uno stile di militanza e come un protesto, l'inchiesta come un protesto, quindi per riuscire a capire prima di tutto se stessi in quanto individui, in quanto gruppo, far capire quelli che sono le esigenze, le necessità di persone come noi che molto spesso insomma non vediamo così tanto vicine, ecco, vediamo più come un oggetto su cui forse agire e non come diciamo dei amici, dei fratelli con cui andare avanti a organizzarci. Per quanto riguarda invece il secondo lavoro di inchiesta, un primo lavoro di inchiesta più appunto estensivo, quantitativo, per quanto riguarda il secondo lavoro abbiamo pensato, era partito da un'idea di portare un'inchiesta militante, quindi diciamo, più qualitativa, intensiva, all'interno del campeggio TAV in Val Susa, e partendo da quest'idea abbiamo cominciato a intervistare a Milano, questo, non ancora in Val Susa, una serie di compagni a noi vicini di differenti aree politiche, quindi non solamente insomma vicini alla nostra, a parte che non abbiamo una. È stato anche questo parecchio interessante per avvicinare quelle che erano delle sensibilità, delle storie, delle narrazioni, compenetrarle e conoscere meglio i compagni che insomma magari crediamo di conoscere appunto e invece non conosciamo abbastanza. Vabbè, per ora insomma il lavoro di inchiesta è abbastanza in embrione, abbiamo fatto una ventina di interviste, tutto più o meno della durata di un'ora, e la domanda con cui partivano queste inchieste era il percorso di formazione politica e successivi passaggi. E da lì si dipanava tutto quello che era non tanto una serie di domande quadrate appunto, anche se sia diciamo una scaletta, ma una conversazione che in moltissimi casi si è anche trasformata in una conversazione collettiva, quindi ha più voce. Abbiamo notato come questo metodo sia incredibilmente inclusivo e ti permette di relazionarti con insomma in maniera appunto totalmente orizzontale con persone che hanno 10 anni di militanza alle spalle, persone che invece non hanno mai fatto politica, sono dal primo giorno che entrano in libreria e si avvicinano alla situazione. Non penso che sia tanto, cioè l'idea sia tanto quella di trarre delle conclusioni da un'inchiesta del genere, quanto sia di continuare a farne. Ed è insomma attraverso questo metodo inclusivo aumentare il numero di corricercatori, farsi corricercatori, continuare così in questo modo. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, no, specifico che fare militanza a Milano, per quanto possa sembrare un terreno fertile, ma è anche molto molto difficile, cioè evidentemente alcuni di voi lo sanno quel mezzo. Per cui una prima cosa che ci è venuta subito in mente dopo un po' di esperienza accumulata in varie occupazioni, cortei e qualsiasi tipo di iniziativa militante, era che il capitale non solo predispone dei dispositivi che controllano la società, ma addirittura tu stesso involontariamente, da militante addirittura, ne diventi di riflesso uno, una tipologia di dispositivo. Per cui la barriera, il muro, la distinzione militanza, non militanza come rapporto di forza, come addirittura estetica, estetica del conflitto ad esempio, era un problema, un ostacolo a una ricomposizione di classe, se vogliamo chiamarla così, chiamiamola, sì. E quindi alla costruzione di un discorso comune, di una narrazione, una contronarrazione, diciamo, rispetto alla cultura dominante, che evidentemente a Milano è molto forte, molto pervasiva. Cioè la Milano da bere degli anni Ottanta, per cui la cultura dominante a Milano ha lobotomizzato, ha diviso, ha parcellizzato, e il tessuto sociale è davvero strangolato, cioè siamo atomizzati addirittura anche a livello militante, direi. Per cui è stato molto importante, ancora prima di capire gli altri, di capire perché non erano al tuo fianco a occupare, a bloccare una strada, a bloccare una stazione, a lanciare qualcosa, era capire perché, per una serie di fortuiti e casuali eventi, tu c'eri là, ancora prima di capire perché un altro non c'è, probabilmente. E questo l'abbiamo inevitabilmente cominciato a fare rispetto alla nostra situazione. E quindi abbiamo capito che l'incesto era il principale strumento per costruire una mappatura di bisogni che, secondo una lettura biopolitica, ci permettesse di indagare ed agire in maniera più efficiente, più reale. Dai 600 questionari di cui parlava Vittorio sono emersi non solo elementi che appunto ci aspettavamo già, cioè ad esempio uno studente su tre lavoratori, l'80% che lamentava il caro libri. Più che altro è stata una modalità di questionario assolutamente non militante, sembrava quasi un giornalino delle scuole medie, cioè una cosa proprio stupidissima, che ha permesso a livello di approccio di creare un consenso generalizzato, cioè si creava subito un canale comunicativo il più possibile scevro da interruzioni dei dispositivi. Questo ha fatto sì che poi, quando abbiamo deciso di occupare una libreria che era stata occupata durante gli anni della contestazione all'Università Statale di Milano, diventata cooperativa, poi fallita per bancarotta fraudolenta, per cui intendiamoci, da quei giorni in avanti molte persone che non erano mai state presenti in un corteo o a una conferenza, a un evento notab, dal giorno dopo hanno cominciato non a venire semplicemente a un corteo, magari a una conferenza, ma proprio a vivere in comune e a costruire una contraddizione. E questo è l'aspetto sicuramente più importante del nostro percorso di inchiesta, che dal punto di vista dei macro temi politici che abbiamo portato avanti, di sicuro è il fatto di un'università che sta diventando sempre più un esamificio, non solo quindi come strutturalmente luogo di produzione di saperi, ma proprio come luogo di produzione di stile di vita, per cui l'esamificio è una routine alienante nella quale uno passa freneticamente, soprattutto appunto a Milano, da un ricevimento a una lezione, a un treno se è pendolare, tanti sono pendolari, poi l'unico spazio di socialità è quel cazzo di happy hour che ti puoi fare in Moscova alle 8 di sera, cioè un'ora di felicità, quasi un'ora, l'ora d'aria della galera, e poi ritorni, ma in realtà in quell'illusione di un'ora d'aria tu stai producendo e ti stanno espropriando valore della tua socialità, sostanzialmente. Quindi nel momento in cui sei espropriato nel tuo lavoro, che non è riconosciuto come lavoro, cioè il fatto che studi, sei espropriato nella tua socialità, sei strangolato, non puoi fare un cazzo, e quindi noi abbiamo occupato. Abbiamo cercato di condividere nella prassi queste considerazioni, e essendo una prassi biopolitica, una biopolitica avversa al biopotere capitale, siamo riusciti ad aprire uno spazio di un possibile diverso, diciamo. Ovviamente l'università in questa istanza ha chiuso lo spazio, noi lo riprenderemo e basta.
Io ringrazio davvero Vittorio e Jacopo. Tra l'altro ricordo anche che i compagni di Torino, che non possono essere qua oggi, stanno conducendo un'inchiesta anche per molti versi simile dentro il movimento notà, per dire anche i fili comuni che ci sono. E io certo.
ci hai ricordato, visto che c'erano i compagni di Bologna, facciamo subito una proposta per noi, stiamo riflettendo. Visto che è molto probabile che diciamo il progetto di restaurazione del sistema formativo si concretizza entro breve, noi stiamo pensando di avviare un percorso di ricerca con gli studenti, che vorremmo magari estendere anche a voi come idea, riguardo alla meritocrazia come dispositivo di formazione dei ritmi di vita, sostanzialmente di gerarchizzazione, di rapporto di potere, e quindi di debito, e il terzo quello sulla violenza, che sono stati i tre grandi deterrenti del movimento dell'onda di anni fa, che hanno creato spazi di ambiguità insomma inaccettabili penso, oggi.
Grazie anche per questa proposta. Io direi facciamo 5 minuti di pausa, ci conosciamo per cui 5 minuti, insomma cerchiamo che siano più possibile vicino veramente ai 5 minuti, e poi riprendiamo già quattro interventi prenotati, invito tutti gli altri a segnarsi e continuiamo la discussione appunto tra 5 minuti.
Insomma, più mani con Francesca, Franz, Federico, mi dicono di fare un'introduzione più militante, non so bene cosa significa, ma nello specifico partiamo un po' da noi. Noi abbiamo fatto un'esperienza diciamo di battaglia contro la precarietà, ci ha coinvolto una serie di vertenze, mi viene in mente i lavoratori della libertà di nascita, mi vengono in mente i lavoratori abituali col sindaco della CGL, mi vengono in mente, guardando Maurizio, i lavoratori diciamo delle agenzie tecniche dello Stato, nel quale ho lavorato anch'io e lavoro anch'io. Sono tutte esperienze che non è che abbiano portato qui una ricerca o una co-ricerca realmente come dire, formalizzata, anche perché si tratta un po' di seguire la traccia che diceva Gigi prima, ovvero di intendere il percorso di ricerca, di inchiesta, di autoinchiesta come stile di vita, stile di militanza, quindi osservare un po' la realtà a partire dalla propria condizione. In qualche modo, allora, a partire da questo, noi ci siamo anche messi in rete con realtà, ho visto anche i compagni di Bologna che hanno rappresentato un tal nodo bolognese di questa rete contro la precarietà, e abbiamo messo in campo una dinamica, diciamo, di ragionamento politico che si vede e si è reintrecciata nella proposta dello sciopero precario, che forse così è anche un po' una provocazione, perché se lo sciopero è sciopero in quanto tale, viene dimensionato quindi in una categoria molto novecentesca, se volete ancora prima, e oggi diciamo la precarietà non riesce ad agire spazi di conflitto, spazi di blocco della produzione in maniera efficace. Quindi questo ha portato un po', ed è l'introduzione vorrei fare alla parte più avanzata del ragionamento, che lascio chiaramente a Francesca, che ne ha fatto anche diciamo un percorso di ricerca vero e proprio, cioè laddove uno dice con lo sciopero precario voglio mettere in campo dei meccanismi di attacco al profitto, di sabotaggio, di blocco della produzione, deve partire dall'assunto di dov'è che si estrae valore oggi, dov'è che effettivamente si creano gli spazi realmente produttivi. Da questo punto di vista ovviamente appare abbastanza normale e chiaro che per rintracciare gli spazi della produzione reale dobbiamo ricominciare a parlare un po' diversamente rispetto anche alle cose che ci siamo detti in queste ultime ore. Ovvero la precarietà oggi è il processo, diciamo, è la condizione diffusa, la precarizzazione è il processo, diciamo, che è il dispositivo di controllo di questi corpi che vivono la condizione di precarietà, ma questi due nessi non hanno per forza tradotto, diciamo, l'unitarietà, come giustamente diceva Gigi, di una composizione di classe omogenea. Quindi tu, giustamente lui diceva prima, dovrai in qualche modo rintracciare le forme del nuovo precariato, diciamo, materiale o immateriale che sia, attraverso anche una procedura, tra virgolette, di spacchettamento. Ma questa procedura di spacchettamento in realtà va fatta anche sul profilo della produzione e delle estrazioni di valore. In qualche modo bisognerà individuare quei nessi dove possiamo rintracciare la crisi, come crisi finanziaria, come crisi di accumulazione, sui nuovi spazi della crisi odierna che noi abbiamo rintracciato fondamentalmente nella crisi del processo di valorizzazione. E quindi quando partivo dall'inizio dicendo queste reti che lottano contro la precarietà si sono dati come obiettivo lo sciopero precario e si sono dati nello sciopero precario l'obiettivo del blocco della produzione, dell'attacco ai profitti, del sabotaggio di alcuni gangli della produzione. Molto interessante prima l'intervento che faceva Sandro Pignola in merito a ciò. E però nello stesso tempo oggi è evidente che, laddove sicuramente in alcuni settori come quello della logistica, facendo tesoro delle riflessioni anche di Tony sulla centralità non tanto della produzione in sé ma della distribuzione e circolazione del valore prodotto, è ovvio che quindi il dispositivo, diciamo, di organizzazione del conflitto, di intervento sullo spazio, diciamo, della logistica, della distribuzione delle merci è centrale. E però se facciamo una riflessione su quali sono gli odierni spazi della produzione, se noi abbiamo in qualche modo voluto rintracciare una definizione marxiana, se volete, cioè di produzione reale, di lavoro realmente produttivo, valore effettivamente in qualche modo nuovo, diciamo, dobbiamo rintracciarlo nell'utilizzo e nell'impatto che è sotto gli occhi di tutti, le nuove tipologie rispetto al processo produttivo. E su questo quindi le modificazioni della composizione di classe si è coinvolta. Cioè, in questo modo noi abbiamo oggi di fronte una forma di produzione che abbiamo individuato in un linguaggio totalmente sperimentale, cioè come producenza, che abbiamo rintracciato in qualche modo nelle nuove forme della valorizzazione capitalistica che passa attraverso l'impatto tecnologico, soprattutto, diciamo, dello spazio di accumulazione, a cominciare dalla rete internet come nuovo, diciamo, ambito di accumulazione originaria del nuovo ciclo capitalista. E dentro questo quadro abbiamo individuato quindi una trasformazione enorme del soggetto produttivo, del soggetto lavorativo, del lavoratore, che è il lavoratore nella nuova fase dell'accumulazione originaria attraverso l'impatto tecnologico e l'utilizzo di internet come piattaforma di accumulazione di capitale, probabilmente ognuno di noi. Probabilmente quello spazio di sussunzione reale a cui si faceva riferimento anche ieri e a cui fa riferimento Tony nel suo testo ha a che vedere in qualche modo con la sussunzione, captazione, cattura del lavoro vivo nella macchina, nel sistema delle macchine odierne. Allora, questo da un punto di vista, diciamo, filosofico, politico, di pratica politica, apre degli spazi di sperimentazione che oggettivamente sono nuovi, e su questi spazi ci dobbiamo sperimentare se vogliamo in qualche modo, partendo dallo sciopero precario, cioè qual è il luogo della maggiore estrazione di valore e quindi qual è il luogo da attaccare per avere quel rapporto di forza che stavamo cercando da tempo e che stiamo cercando in queste discussioni. Probabilmente quindi ci dovremmo agganciare a questa discussione che è tutto un ad oggi un terreno aperto di confronto, se vuole in qualche modo partire da alcuni nessi centrali. Si diceva c'è una crisi del processo di valorizzazione, per come la conosciamo, nel senso, nella forma di processamento del sistema capitalistico rispetto alle forme del valore. Quindi non c'è una crisi del processo di valorizzazione, è una fine della valorizzazione, poiché c'è l'eccedenza che è improcessabile, che è incatturabile, che è inafferrabile. In realtà quello che noi, non era molto umile, sosteniamo in questo testo, è che vi siano delle nuove forme di produzione, delle nuove forme di producenza che vengono catturate e vengono nuovamente riprocessate con un nuovo sistema di valorizzazione, che assume nuovi criteri di valorizzazione. Questi strumenti che sono degli ambiti estremamente produttivi che noi abbiamo rintracciato un po' come le nuove forme della misura del valore sono fondamentalmente i colossi che oggi sono stati nominati, Google, Facebook, cioè hanno questa capacità odierna di rimettere al centro del processo di valorizzazione tutte quelle forme produttive che sono immediatamente collegate alle forme di vita che si interfacciano con la macchina e con la rete, di piattaforma produttiva come piattaforma digitale umana, nel senso che laddove parliamo di forme di vita messe in produzione parliamo di le nuove forme il processamento della costruzione di criteri di valore rispetto a queste forme di vita, quindi le proprie ricerche, le proprie curiosità, le proprie emozioni, le proprie pensate Facebook come mercato delle emozioni, come raccolta enorme banca dati di informazioni strategiche preziosissime per posizionare un'azienda sul mercato, per fargli, come dire, un vigore di strategia di mercato. Tutto ciò è apparentemente oggi non indagato, comunque credo che a me interessa in qualche modo sottolineare in questo ambito di discussione che è preziosissimo, perché ha una storia e una cultura che a noi interessa, e interessa sotto molteplici aspetti. Nello specifico vediamo che un nesso centrale sia calare questa intuizione, se volete, o comunque questo ragionamento che i capitalisti hanno molto ben presente nelle loro menti e nei loro ragionamenti, collegandola ai nessi della contraddizione della critica materialista che questa scuola di pensiero ha in qualche modo da decenni sostenuto. Quindi in qualche modo va tradotto quel linguaggio della sussunzione formale alla sussunzione reale, probabilmente tenendo conto oggi di cosa significa produrre, di cosa significa oggi essere valore, di cosa significa oggi entrare in interazione diretta con le macchine o con il sistema di accumulazione. Poi adesso faccio la parola a Francesca, perché credo che sia importante un approfondimento anche un po' più teorico, e il suo tempo dedicato lo dimostrerà, insomma, nella validità dei ragionamenti, ma credo che poi la cosa più importante sia il nesso e la ricaduta politica di questo ragionamento. E quindi le ricadute politiche anche sul piano dell'organizzazione possibile, sul superamento totale della forma sindacale, sul superamento totale anche della auto-organizzazione classica delle lotte, perché non possiamo più vivere una separazione tra chi produce realmente e chi produce formalmente. Come diceva ieri Tomelletto, probabilmente c'è una ricombinazione continua tra sostanzione formale e sostanzione reale, proprio nell'impatto e nella connessione tra nuove tecnologie e nuove forme della produzione. Quindi io adesso lascio qui la parola a Francesca perché credo sia più utile.
Allora, innanzitutto sicuramente la difficoltà di parlare più che di un'inchiesta, innanzitutto è un'ipotesi di indagine, chiaramente, di indagine, ma più che un'ipotesi di un'indagine è il tentativo di sistematizzare, di mettere in sinergia vari percorsi di lavoro, di indagine, di inchiesta, percorsi di attivazione che avvengono su questo terreno. Chiaramente si è fortunati a dover indagare che cosa succede, quali sono le forme di valorizzazione, misura, captazione e di monetizzazione poi sui mercati finanziari nel capitalismo attuale, digitale, cognitivo, affettivo, cibernetico, quando comunque c'è davanti una portata di lavoro teorico intellettuale veramente fondamentale su che cos'è il capitalismo cognitivo, la crisi del capitalismo cognitivo, la bioeconomia, quindi i lavori appunto a Vercellone, Nechi, Marazzi, e che comunque ci aiutano veramente ad avere degli strumenti di analisi e di interpretazione, senza di cui saremmo assolutamente spiazzati e catturati dentro queste forme, diciamo, autopoietiche di valorizzazione. Però rispetto ai discorsi di prima, noi non sentiamo di inchiostare, diciamo, il lavoro formale, ma i processi di captazione e valorizzazione che si danno fuori dal lavoro formale, cioè veramente nell'attivazione, nei processi vitali, e appunto come il capitale continuamente ci rincorre per riappropriarsi di questo comune, di quello che produciamo in comune, cioè il comune, diciamo, affettivo, il comune linguistico, il comune della conoscenza, del fare in comune i saperi, come ci organizziamo in comune, cioè tutto ciò è una continua rincorsa, a nostro avviso, del capitale che si riorganizza per cercare di captare tutto ciò che sfugge alla produzione classica. Cioè noi ci siamo trovati di fronte a dover inchiostare dei meccanismi per cui l'impresa esce dall'impresa. Cioè quando si parla oggi di innovazione aperta si parla di un'impresa che esce dai laboratori di sviluppo delle grandi multinazionali, c'è tempo di diventare, cioè l'impresa diventa piattaforma aperta perché diventa intermediario, appunto, tra il valore che viene prodotto fuori, quindi quell'intermediario che capta, diciamo, il rapporto capitale-vita e lo rende, e lì sperimenta nuove forme, diciamo, della misura, del valore e una possibile riconduzione a vecchie e nuove convenzioni di valore, perché anche lì è difficile, è tutta un'evoluzione, non mi sento di dire quali sono, secondo me non lo sanno neanche loro, cioè esattamente la crisi attuale probabilmente è quello, cioè una crisi del capitalismo finanziario, ma probabilmente un tentare di ricodificare nuove convenzioni del valore per passare la potenza, diciamo, inventiva della collettività. E quindi, diciamo, mettere al centro poi il significato della rete internet, perché noi diamo questo significato importante a internet come campo di forza del suo potere, internet come diciamo proprio spazio in cui queste forme di cattura e di accumulazione, quasi un'accumulazione originaria del nuovo ciclo di valorizzazione, si fanno, e internet, che bene, non è la realtà virtuale che 10 anni fa veniva sperimentata all'interno, poi che hanno comunque relegato i lavoratori davanti a un computer, diciamo, per anni, ma ora un internet che esce dalla realtà virtuale, esce dagli schermi e entra completamente nella vita metropolitana, cioè nella vita sociale. Adesso, voglio dire, la tendenza si parla di internet delle cose, le smart city. Che cosa sono le smart city? La metropoli informazionale, cioè i meccanismi, diciamo, le tecnologie cognitive del linguaggio che escono dagli schermi e entrano prepotentemente nella vita sociale delle persone per catturare appunto la nostra attivazione, cioè l'attività degli utenti. E quindi tutti i dispositivi che noi abbiamo continuamente in tasca, cioè gli smartphone, in realtà non fanno altro che continuamente, diciamo, cercare di mappare, monitorare, aggregare i dati su chi conosciamo, chi vediamo, cosa facciamo, cosa leggiamo, quali film vediamo, di che cosa ci occupiamo. E quindi, appunto, a mio avviso non è sottovalutabile il fatto che un'impresa come Facebook è quotata in borsa. A mio avviso è un passaggio, diciamo, urgente, cruciale, non reversibile. È un'impresa che ha come, appunto, capitale visto, cioè come asset principale, il grafico sociale degli utenti. Cioè un'impresa che viene quella dimostra appunto le cifre astronomiche, su cui sì, adesso voglio dire un fiasco, non fiasco, ma sono cifre astronomiche, tra l'altro un'impresa che comunque è ormai proprietà dei grossi shareholder finanziari, della Goldman Sachs, di Merrill Lynch, delle grosse banche, dei grossi colossi del capitale globale, e comunque viene questa dimostrazione come asset principale quello che loro chiamano user engagement, la capacità di attivazione dell'utente. Cioè, a nostro avviso, e lì l'analisi, appunto, Facebook, tutto un più complesso gioco oggi, è una banca, cioè la banca del futuro. E lì, la possibilità di, diciamo, misurare e catturare la vita sociale, si gioca la forma della moneta, cioè la moneta del futuro. Comunque si dice già il World Economic Forum, che chiama appunto i dati sociali e la nuova asset class. Cioè i dati sociali, che però a nostro avviso, insomma, va anche lì scardinata nell'interpretazione, diciamo, informatica del dato sociale. Cioè quando si parla di dati sociali, che cosa sono? Alla fine sono le nostre forme di vita, cioè chi siamo, che cosa facciamo, cosa leggiamo, di che cosa ci occupiamo, i nostri affetti. Cioè il grafico sociale di Facebook che mappa tutte le relazioni che abbiamo, le relazioni sociali. In più se viene, no, messo con il grafico di Twitter, che mappa invece i nostri interessi, poi il grafico che viene fuori dalla geolocalizzazione delle piattaforme mobili, ebbene incrociate tutti questi dati e alla fine li mettete nei machine learning, negli algoritmi di machine learning, dei diciamo modelli predittivi di Google, e ti viene fuori un'accumulazione originaria di informazioni che ci saranno modelli per leggere la tendenza, il consumo futuro, eccetera, cioè nuovi mercati finanziari fondamentalmente. E quindi anche lì, nella, questa è un po' una provocazione, nel nostro testo scriviamo addirittura Facebook si candida ad essere il biosindacato della moltitudine. E io ero sconvolta quando ho visto Facebook che parla con i governi, perché loro ora contrastano quello che chiamano il mercato dell'identità digitale, lo so, una roba oscena, tra loro riconducono la potenza collettiva della moltitudine sempre al mercato, quindi creazione di nuovi mercati. E lì Facebook dice: noi rappresentiamo 900 milioni di utenti, si autoproclamano rappresentanti del biosindacato, chiaramente, insomma, dove, cioè, e del resto, appunto, come si forma lì una soggettivazione rispetto a questi processi. Chiaramente nel momento in cui internet all'inizio della storia, chiaramente è stato un po' di storia, si configurava come un common, cioè come uno spazio sociale dal basso, con protocolli aperti, interoperabili, con un codice che veniva appunto costruito dagli hacker, sì, lo so, 2 minuti, sono questioni difficili, tanto di concretizzare nel momento in cui tutte le infrastrutture vengono in qualche modo appropriate, quindi c'è un elemento infrastrutturale estremamente importante, cioè il data center, i server di questi multinazionali, la capacità di creare algoritmi che si modellano sulle forme, cioè per costruire nuove forme di vita, in qualche modo sono recintati e riappropriati da pochi oligopoli, su cui c'è una battaglia tra l'altro fortissima, la questione diventa anche come riappropriarsi di queste infrastrutture critiche per la produzione cognitiva del XXI secolo, che è chiaramente diciamo una domanda difficile, laddove appunto si entra poi in questa costruzione diciamo anche del comune metropolitano in qualche modo, perché la smart city, cioè l'infrastruttura internet che entra nella metropoli, da una parte viene usato come dispositivo per privatizzare tutti i servizi di welfare, quindi li privatizzano così, che diano la gestione no, dei dati e quindi della ricchezza che si può produrre dai servizi del welfare dentro questi data center, quindi si privatizzano, e dall'altra non abbiamo neanche più noi la connessione, quindi Jameson dice un attimo cognitivo di dove sono le infrastrutture, come riappropriarsi, cosa bloccare nella metropoli, di cosa invece riappropriarci, e quindi andrebbe lì fatto un discorso appunto di mappatura, analisi e poi di riappropriazione di queste infrastrutture diciamo critiche per la produzione cognitiva del XXI secolo. Non so, sono lunga, no, è difficile sintetizzare, comunque è più che altro una proposta di continuare diciamo a inchiestare, aprire dibattito, soprattutto anche dibattito politico, perché a nostro avviso qua non si parla di un dibattito che deve essere relegato ai pezzi tecnici delle multinazionali o ai propri esperti, non si parla di tecnici.
C'è la realtà aumentata, c'è domani possiamo vedere o dialogare con delle cose sul territorio, però voglio dire, noi possiamo anche utilizzare queste cose. Per finire una piccola battuta. Dicono che quando hai un servizio gratuito su internet vuol dire che il prodotto sei tu.
Sì, un secondo, no, dico solamente chiaramente il modello che ci hanno fatto passare di internet gratuito è chiaramente no, diventa gratuito nel momento in cui sei disposto a diventare tu stesso prodotto, ma lì voglio dire in categoria appunto laddove no, la produzione tendenzialmente diventa la valorizzazione no, tendenzialmente immateriale, quello vuol dire cioè che i processi di valorizzazione si spostano da beni e servizi al soggetto, il soggetto è inteso proprio come immerso nelle relazioni sociali, immerso nel contesto storico, linguistico, culturale eccetera, quindi vedere, quando tu dici diventi tu stesso prodotto siamo di fronte a questa situazione. Io se loro ti fanno diventare prodotto, però lì nel momento in cui tu sai, mentre stava ricondurre la categoria giuridica del comune in questo stato, cioè nel momento in cui tu dici a un ragazzino di 12 anni che firma il Secret Legal Agreement di Facebook, quello è un contratto, cioè questa relazione tra capitale e vita viene riconosciuta come contratto privato e noi inconsapevolmente ci prestiamo a diventare noi stessi prodotti, a darci in questo gioco a somma zero appunto che stiamo definendo. Quindi non credo che c'è questa valorizzazione, io ho parlato proprio come il capitale che tenta di rimodellarsi rispetto alle forme della potenza dell'intelligenza collettiva, quindi loro lo riconducono al codice dell'economia, cioè al mercato e poi al mercato finanziario. Quindi è quella la questione in qualche modo da scardinare e da affrontare. E internet nella metropoli per me quello è esattamente infatti il centro dei processi di conflitto, esatto. Cioè nel momento in cui internet entra nello spazio striato a corpi nella metropoli, e lì il striato si ribella.
Però altri due interventi di compagni, possiamo fare molto brevi, ma non per altri. Io la mia proposta è questa, visto che mi sembra che il tema sia di particolare importanza, voglio dire, non lo devo dire io, stamattina è stato introdotto molto bene da Matteo e da Benedetto adesso con questo intervento, discussione. Io proporrei domani anche di dedicare una parte specifica dentro la discussione sulla precarietà dentro il pomeriggio, una parte specifica, eventualmente anche un workshop di approfondimento, perché temo che adesso rischiamo di fare un po', non, ne esauriamo diciamo, la discussione sull'argomento e rischiamo di togliere spazio ad altri interventi, chiaramente su temi altri spazi importanti. Quindi se siete d'accordo io procederei in questo modo, però con l'impegno domani di avere uno spazio specifico di discussione e di approfondimento su questo nodo nei termini in cui è stato ora presentato. Quindi andiamo avanti, Paolo Bernaglione, chiedo a tutti i compagni di rimanere davvero nei massimo 10 minuti, sono 8, so che anche meglio, per dare la possibilità di questa presa di parola larga che si sta determinando nel pomeriggio.
Grazie, io sarò molto breve e tenterò in qualche modo di rimanere alla lettera di quanto diciamo la sessione seminariale